Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Con me in studio Don Alberto Cozzi, grazie di essere con noi, e in collegamento Don Pierluigi Banna, grazie. Buongiorno.
Buongiorno.
Bene, di che cosa parleremo con loro? Di San Vittore, proprio in occasione di questo festival di San Vittore che si terrà dal 5 all'8 di maggio e che vedrà proprio la partecipazione di questi due teologi, uno Pierluigi Banna è docente di patrologia al seminario della Diocesi di Milano, il professor Alberto Cozzi invece docente della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, proprio nel primo giorno, venerdì 5 maggio alle ore 18 a Villa Cagnola, su un titolo molto suggestivo che poi mi farò spiegare da uno di loro, da Don Alberto, il martirio, ovvero l'affermazione di un altro con la maiuscola evidente, come bene per me. E questo festival di San Vittore ha come slogan, cioè diciamo, sul deserto delle nostre strade, la bellezza passa riempiendo i nostri occhi di infinito desiderio. Da chi è stato promosso? Sicuramente dal gruppo Lettere alla Città, poi dal Decanato di Varese, dal gruppo Persone e Città, dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe, da Villa Cagnola, da Radio Missione Francescana, dalla Cooperativa San Luigi e da Badafor. Quindi l'inizio è proprio vostro, legato al professor Cozzi e al professor Pierluigi Banna. E allora cerchiamo di capire con il don Pierluigi chi era San Vittore, perché a Varese è molto festeggiato proprio l'8 di maggio e pensa che a Varese città sono dedicate a San Vittore ben due chiese, una che è la basilica prepositurale del centro di Varese e l'altra è quella di Casbeno. Quindi una persona importante, riconosciuto dalla gente della città, ma forse vale la pena di conoscerlo meglio. Don Pierluigi, ci può dire appunto chi era questo San Vittore? Perché poi il festival avrà come protagonisti anche una serie di immigrati che sono del centro Balafon, che provengono anche da quei paesi o vicino al paese da cui proveniva San Vittore, cioè dalla Mauritania. Bene, allora può dirci chi era San Vittore?
Bene, buongiorno a tutti ancora una volta. San Vittore è un martire, un soldato martire che ha dato la vita all'inizio del IV secolo d.C., durante la persecuzione di Diocleziano, probabilmente morto intorno al 303 d.C. È un milanese di adozione perché San Vittore proveniva dalla Mauritania, cioè da una regione dell'Africa proconsolare. E si era arruolato nell'esercito come tanti soldati mercenari. A un certo punto della sua vita, sotto la persecuzione dell'imperatore Diocleziano, deve aver rifiutato, non si sa bene perché, qualche comando di combattimento, forse perché era stato invitato a perseguitare altri cristiani, forse perché era stato invitato a compiere qualche azione efferata, come ci testimoniano altri atti dei martiri. E per questo motivo a Milano ebbe l'occasione di testimoniare in modo deciso e risoluto la propria fede e per questo fu martirizzato. Venne decapitato, questo lo intuiamo da Sant'Ambrogio che è il primo a parlarci di San Vittore, ma poi il suo corpo venne portato a Lodi, che a quel tempo non esisteva neanche come diocesi, Lodi antica, e poi il vescovo materno, probabilmente, che è un vescovo prima di Ambrogio, riportò le spoglie di San Vittore a Milano. Ambrogio, come vescovo, ci testimonia questo culto a Nabore Felice e Vittore, ed era molto diffuso tra i cristiani del tempo di Ambrogio il culto nei confronti di questo martire soldato.
Bene, ma c'è una leggenda che dice che il corpo venne poi vegliato da due fiere, poi venne ritrovato intatto da San Materno. Una leggenda che ha un fondamento?
No, probabilmente queste leggende sono state scritte intorno all'VIII, intorno al IX secolo, quando ormai il culto di San Vittore era diffuso a macchia d'olio in tutta la zona, diciamo, che su cui insisteva la diocesi ambrosiana. Ogni volta che veniva riconosciuta ecclesiasticamente una nuova pieve, spesso il primo martire a cui si pensava di dedicare questa pieve era San Vittore. Per cui a un certo punto si è dovuto un po' creare la storia del martirio di San Vittore, anche raccogliendo altri dati da altri atti dei martiri, di soldati martiri. Però questa versione riguardante il suo corpo non è attestata. Sicuramente a un certo punto San Materno ne ha reclamato il corpo perché i milanesi potessero venerarlo.
Sant'Ambrogio, come dice lei, lo ricorda insieme ai martiri Nabore e Felice. Dov'è sepolto San Vittore?
Allora, oggi si trova nella chiesa di San Vittore al Corpo, come dice lo stesso nome, ma questa traslazione nella bellissima basilica di San Vittore al Corpo avvenne dopo la morte di Ambrogio. In realtà, ai tempi, quando Ambrogio era in vita, il corpo di San Vittore si trovava nell'attuale cappella di San Vittore in Ciel d'Oro. Poco distante da lì, dove attualmente c'è la caserma della polizia fronte alla Cattolica, Largo Gemelli, si trovavano invece le due cappelle in cui venivano venerati i corpi di San Nabore e di Santi Nabore e Felice. Il culto a San Vittore era così diffuso che Ambrogio, quando morì suo fratello Satiro, volle deporre il corpo di Satiro accanto a quello di Vittore, in San Vittore in Ciel d'Oro. E tutt'oggi conserviamo un'iscrizione scritta da Ambrogio, in cui Ambrogio augurava al corpo di Satiro di essere irrorato dal sangue di Vittore, perché attraverso il sangue dei martiri potesse essere purificata la vita di suo fratello Satiro.
Quindi abbiamo detto che Vittore subì il martirio e fu decollato, ma poi fu ricomposto il corpo di San Vittore?
Sì, di sicuro era un compito delle comunità cristiane quello di prendersi cura dei defunti, in particolare di chi era morto testimoniando la fede. Questo è già testimoniato sin dai primi atti dei martiri, per esempio ricordo il martirio di San Policarpo, discepolo di San Giovanni. Appena un martire moriva, c'era tutto un gruppo di persone che si occupava proprio di ricomporre il corpo e di portarlo in un luogo adeguato per la venerazione da parte dei fedeli. Nel caso di Vittore, per ragioni a noi sconosciute, Ambrogio dice nel suo inno per un dispetto, forse proprio per sottrarlo a questa venerazione eccessiva dei milanesi, il corpo fu portato a Lodi, come dicevo prima.
E quindi secondo lei comunque San Vittore dov'è? Questa chiesa in cui è venerato, lei mi sta parlando proprio, lo stiamo dicendo alle persone che ci stanno ascoltando, dov'è questa chiesa in cui è venerato San Vittore?
Allora, è la chiesa che si trova davanti all'ospedale San Giuseppe del Fate Bene Fratelli a Milano, proprio in via San Vittore, c'è questa bellissima basilica di San Vittore al Corpo. I fondamenti di questa basilica pare che risalgano proprio all'epoca ambrosiana e secondo le ricerche della professoressa Luguard di Siena, in quella basilica probabilmente Ambrogio svolse uno degli atti più noti della sua vita, che è l'occupazione di una basilica contro gli ariani, ma questo entriamo in discussioni più complesse, diciamo, per i nostri ascoltatori. La cosa importante è che oggi in via San Vittore si può andare ancora oggi a venerare il corpo di San Vittore, che si trova sotto l'altare, naturalmente.
Ma non era una zona di cimiteri quella, no? Intorno proprio dove c'è Sant'Ambrogio, mi sembrava che ci fossero anche delle zone cimiteriali.
Sì, sì. Esattamente, qua ci spostiamo un po' più a ovest rispetto a quella zona ed è dove è stato traslato intorno al VII secolo il corpo di San Vittore. mentre in primo momento in San Vittore in Ciel d'Oro è tutta una zona, soprattutto sotto l'attuale Università Cattolica, sotto la caserma di polizia che richiamavo prima, era tutta una zona di sepolture. Noi sappiamo che Monica, madre di Agostino, andava a venerare questi martiri e tutta la cittadinanza aveva questo culto di martiri. In un certo senso Ambrogio spostò anche la zona di devozione della città attorno a questa zona di cimiteri, che un po' si spostava dall'attuale appunto zona di Sant'Ambrogio fino a Sant'Eustorgio.
Senta, don Bada, ma come mai questi soldati, anche Nabor e Felice, erano soldati e diventarono cristiani?
E questa è una bellissima domanda. Non è facile però rispondere, perché dovremmo andare un po' a indagare la biografia di ciascuno. Probabilmente la conoscenza del cristianesimo poteva avvenire in svariati modi, o tramite dei commilitoni, o anche fermandosi di stanza attraverso degli inservienti, delle persone del posto che conoscevano. Sappiamo tutti che la guerra, anche quella più efferata, soprattutto in cui la combatte, pone sempre delle domande esistenziali potenti, e il cristianesimo, col suo annuncio di speranza di fronte alla morte, viene incontro proprio a queste domande che si sprigionano davanti alla violenza della guerra. Quello che vediamo appunto da alcuni atti e passioni dei martiri è proprio della gente che si trasforma nella propria convinzione, diventa proprio un milite di Cristo, un combattente per Cristo, e trova una nuova ragione di vita. E per questa ragione di vita, per questo imperatore, per questa guida che trovano in Cristo come rivelazione di Dio, sono pronti a tutto, sono pronti anche a rinunciare alla propria vita.
Però erano servitori fedeli dell'imperatore, perché l'imperatore li ha puniti o li ha condannati?
Ma come anticipavo molto velocemente prima, potevano essere diverse le ragioni per cui un militare veniva poi giustiziato. Per esempio negli atti di Massimiliano, questo è molto interessante, lui si rifiuta di salire di grado nell'esercitare il proprio ufficio di militare. Il salire di grado avrebbe voluto dire di scegliere di uccidere delle persone, di commettere un atto deliberatamente efferato. Allora, finché si tratta di un'esecuzione, il cristiano è leale nei confronti dell'imperatore, non si oppone a una guerra che è anche ritenuta giusta, ma quando deve decidere, deve prendere l'iniziativa, in quel caso Massimiliano si è tirato indietro. Altre volte invece quando si comanda di perseguitare dei cristiani, in quel caso un cristiano si rifiuta naturalmente di uccidere dei confratelli, e anche in questo caso si tratta di un'azione deliberatamente violenta e in fondo ingiustificata. Un altro terzo caso è quando un'azione militare non va a buon porto, a buon fine, e si crede che questo sia dovuto al fatto che alcuni cristiani non abbiano sacrificato agli dèi, e questo ha attirato, come dire, la maledizione da parte di alcune divinità, ha turbato quella che veniva chiamata la Pax Deorum. In quel caso si pensa di riparare alla situazione uccidendo il cristiano che non ha sacrificato all'interno dell'esercito.
Ho capito. Possiamo dire di San Vittore come mai è ancora venerato oggi? Perché, non lo so, io ho guardato, ho cercato di vedere, è patrono degli esuli dei detenuti?
Sì, anche, ma penso che il motivo per cui San Vittore sia così venerato è la devozione che Ambrogio nutriva nei suoi confronti. Come dicevo, lui fa questa scelta forte di porre il suo fratello, che era una persona carissima per Sant'Ambrogio, accanto al martire Vittore. E poi ne parla nel commento al Vangelo di Luca come un esempio di chi, dando la sua fede, spremendo la propria vita in offerta della verità della fede, così come ha fatto Cristo, porta molto frutto. E in questo senso Ambrogio ha sempre patrocinato sia l'esempio sia l'intercessione dei martiri come occasione per l'approfondimento della propria fede, la maturazione della propria fede, ma anche la testimonianza della fede in una società che, anche se tollera il cristianesimo, cerca sempre di insidiarlo. In questo senso Ambrogio ha proprio puntellato, diciamo, i confini della città di Milano, mettendo delle basiliche dedicate ad alcuni martiri, che ricordassero la memoria di alcuni martiri. Io penso che sulla scorta di questa devozione di Ambrogio nei confronti dei martiri, tutto il cristianesimo ambrosiano è sempre stato impregnato di questa devozione, di questa richiesta di intercessione nei confronti della fede propria dei martiri. C'è una fede che ricerca una radicalità che non è soltanto interiore nel combattimento contro le passioni, ma anche una sorta di testimonianza, di esposizione dentro la società.
Bene, la ringrazio, ma poi resta con noi. Stiamo parlando con Don Pierluigi Bada, che ci ha presentato la figura di San Vittore, una figura ancora a noi molto vicina e molto amata dai varesini. Facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare con lui, a parlare con Don Alberto Cozzi, che è in studio con noi.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Don Alberto e Don Pierluigi. Abbiamo parlato di martirio e stiamo dicendo che questo martirio, il vostro incontro avrà per titolo il martirio, ovvero l'affermazione di un altro come bene per me. Che cosa vuol dire, Don Alberto, questo suggestivo titolo?
Sì, questo titolo l'ho scelto perché applica al martirio due intuizioni di Don Luigi Giussani che mi sembravano interessanti e che sono legate a due parole che sono fuori moda, anzi che creano quasi terrore oggi, che sono la parola sacrificio e la parola obbedienza. Di geniale nell'interpretazione che dà Don Luigi Giussani in queste due parole è il significato positivo che lui fa emergere. Cioè sacrificio, diceva Giussani, è l'affermazione di un altro, cioè non è una rinuncia anzitutto, una perdita, una sconfitta. Nel sacrificio c'è un atto positivo che è l'affermazione di un altro che nella relazione mi fa percepire quanto sono prezioso. È un arricchimento per me. Allora l'affermazione dell'altro diventa proprio il luogo che tiene viva una relazione in cui io mi arricchisco, trovo la pienezza e l'autenticità della mia vita. Da questo punto di vista il martirio ha una dinamica sacrificale, ma nella forma di un'affermazione di sé, a partire dall'altro che mi arricchisce. Non posso rinunciare all'altro senza rinunciare a me stesso, quindi rinuncio a me perché l'altro possa affermarmi nella mia pienezza. L'altra parola, che potrebbe avere un significato negativo, è quella di obbedienza, dove l'obbedienza è percepita a volte come una forma di sottomissione, rassegnazione, passività, lasciarsi guidare da altri. Invece l'obbedienza può essere intesa come collaborazione all'opera di un altro. È bella questa idea di collaborare, no? Di sottomettersi a una fatica per un'opera che non è misurata da me, ma è l'opera di un altro che manda avanti qualcosa di grande o sta realizzando qualcosa di grande. Allora l'idea, no? Che nel martirio c'è questa obbedienza che collabora all'opera di un altro, per cui il mio io non è la misura del fallimento o meno di quell'opera. Ma anche il destino del mio io deve essere misurato su questa opera più grande alla quale io sto partecipando. E in questo senso il martire è testimone di un lavoro di Dio, di una provvidenza di Dio che sta facendo qualcosa davvero di enorme nella nostra storia. E allora il mio io non vuole bloccare quest'opera di Dio, ma vuole consegnarsi, diceva Benedetto XVI in una riflessione sul martirio, vuole consegnarsi al modo del chicco, che se non muore, se non si spezza per ricevere gli alimenti della terra, non può portare frutto.
Don Pierluigi, che cosa vuole aggiungere a quello che ha detto Don Alberto?
Proprio questa immagine del chicco è quella che Ambrogio riprende dal Vangelo di Giovanni nel presentare la figura di San Vittore, quindi trovo una perfetta sintonia tra la riflessione di Benedetto XVI e come Ambrogio presentava la figura di San Vittore.
Il martire è un testimone. Allora parliamo di che cosa vuol dire testimoniare adesso, che cosa vuol dire una testimonianza. Possiamo ancora essere testimoni? Don Alberto, abbiamo seguito padre Lepori che ci diceva in questa nube, questa moltitudine di testimoni da cui riceviamo la fede, solo in questa sequela, in questo riconoscimento di questi testimoni, noi possiamo capire, ravvivare il dono di Dio che è già in noi. Lo pongo tutte e due, ecco.
Sì, io raccolgo subito la suggestione di questa nube di testimoni per sottolineare la bellezza dell'udienza di Papa Francesco di mercoledì scorso, il 19 aprile, proprio sul tema della testimonianza e il martirio, quando Papa Francesco sottolineava come il martire non può essere concepito come un eroe solitario, come un fiore che sboccia nel deserto, perché il martire ha piuttosto la figura della germinazione di un corpo che è la Chiesa, è il frutto maturo, il punto vertice di un corpo ecclesiale, e sottolineava il martire colui che in un punto vertice visibilizza questa capacità di donarsi e di donarsi fino in fondo che ogni battezzato ha realizzato nella vita della Chiesa. Potremmo dire quasi la Chiesa è quell'atmosfera spirituale, quella direzionalità dell'agire nel dono totale di sé che spinge in qualche modo il martire a mantenere questo dono di sé fino alla fine, anche in situazioni conflittuali. Trovo molto interessante questa fondazione ecclesiale dell'esperienza del martirio, perché davvero non è una questione di supereroi, di persone speciali anzitutto, ma è l'espressione di una dinamica ecclesiale che sta maturando, sta crescendo. Il martire non può sottrarsi, no, a questa spinta che nel corpo ecclesiale, sempre Benedetto XVI diceva, proprio a partire dall'Eucaristia coinvolge ogni battezzato che, mangiando questo corpo del Logos, non solo ne viene nutrito e trasformato, ma viene coinvolto nel suo dono. Ecco, un dono totale, un dono che va fino in fondo, il martire è testimone di questo dinamismo ecclesiale che quotidianamente porta al dono di sé fino a questo momento vertice. E Papa Francesco continua a insistere, no? I santi dalla porta accanto, quelle forme di servizio quotidiane in cui ci si dona e si insegna agli altri a donarsi, ecco, testimonianza di questo dinamismo che trasforma la storia da dentro, a partire da una quotidianità.
Quindi questi, cosa ne pensa, cosa vuole aggiungere Don Pierluigi? Anche perché già ci ha detto come questi masteri testimoniano la fede, non solo attraverso la fede testimoniano la presenza misteriosa e sacra di Dio, ma testimoniano lo splendore luminoso ed autorevole della Chiesa, in questa dinamicità della Chiesa di cui ha parlato appunto Don Alberto.
Sì, questo legame che Don Alberto ha illuminato tra fede dei martiri, fede della Chiesa, generazione della Chiesa ed Eucaristia, è testimoniato da un'opera che tra i padri per primo Ambrogio ci testimonia, che è quella di porre le reliquie dei martiri alla base dell'altare dove viene celebrata l'Eucaristia. E penso che sia appunto un'esemplificazione di ciò che ci ha appena detto Don Alberto, cioè la vita concreta di corpo e di sangue di chi si è totalmente impastato, di chi ha fatto un sacrificio gradito della propria vita nell'offerta di sé fino all'ultimo, fino all'estremo, è una testimonianza su cui si fonda il nostro sacrificio eucaristico. Quindi il sacramento celebrato sulla base di quella nube di testimoni, ma proprio sulla base fisica di quella nube di testimoni, invita noi al nostro cammino di conformazione. Ma è semplicemente un tentativo di declinare su questo particolare architettonico ciò che Don Alberto ha appena detto.
La ringrazio di questo. Diciamo che davvero ognuno di noi è chiamato a far parte di questa nube?
è chiamato a far parte, nel senso che c'è un coinvolgimento reale, no? Quando Benedetto XVI si chiedeva: ma su cosa si basa il martirio? Il martirio si basa sulla Pasqua di Gesù e sulla partecipazione alla Pasqua di Gesù, che è il destino di tutti i battezzati. Qui sarebbe interessante, no? Farsi l'obiezione: ma questo vuol dire che la fede ha comunque dentro sempre una dinamica sacrificale, non la può superare, non la supera, c'è dentro comunque la sconfitta. Un grande teologo come von Balthasar diceva: stiamo attenti, perché anche la partecipazione alla vita risorta può avere una dinamica sacrificale, proprio perché è entrare in un essere nuovo, che non è misurato semplicemente da un'esperienza quotidiana o dalla nostra misura. C'è un passaggio bello in cui Papa Francesco, quando a Nagasaki visitò il Monte dei Martiri, Paolo Miki, tutti i martiri giapponesi del 1597, sottolineava, peraltro citando San Giovanni Paolo II, che era stato sul luogo, come il suo predecessore avesse parlato di un vero monte delle beatitudini. Dice: questo non è solo un monte del martirio, è un monte delle beatitudini, cioè è un monte dove noi celebriamo la libertà di queste persone impregnate dallo Spirito Santo, che si sono sentite libere dall'egoismo, dalla comodità e dall'orgoglio. Ma una libertà da queste cose, perché c'era una libertà per qualcosa di più grande, per un essere nuovo, per l'intuizione della vita risorta e della sua bellezza. Ecco, il martire contiene anche questo dinamismo, cioè che Cristo ha inaugurato qualcosa di nuovo nella nostra storia, e questo qualcosa di nuovo è interruzione del male e della sua inevitabilità. È interruzione dei conflitti e della loro intrascendibilità. È proprio un essere nuovo che, diceva il teologo Ratzinger, è una specie di salto evolutivo. Però per entrare nel salto evolutivo ci vuole sempre un qualche piccolo sacrificio. Noi lo vediamo nei nostri ragazzi, no? Quel salto evolutivo che è lo sviluppo dell'intelligenza, quindi della concentrazione, quindi della rinuncia alle emozioni immediate. Per entrare nel salto evolutivo dell'Homo sapiens ci vuole comunque una dinamica di rinuncia sacrificale. Per entrare nel salto evolutivo della vita del risorto c'è dentro un'esperienza di martirio. Il battezzato sa che c'è una cosa così bella di cui appropriarsi, che comunque una piccola dinamica sacrificale è sempre richiesta.
Vuole aggiungere qualcosa, don Pierluigi?
Ma Ambrogio utilizzava l'immagine del trionfo per parlare del ritorno delle spoglie di Vittore Nabore Felice a Milano. Ed era un'immagine efficace perché, riprendo una cosa che diceva prima Don Alberto, è come se attraverso quel sacrificio del martirio loro vincessero quella battaglia, quella guerra per cui si erano spesi da soldati. C'è una realizzazione del proprio io anche nelle sue particolarità, che però passa attraverso quel sacrificio, quell'essere spremuti, quell'essere sacrificati. E questa realizzazione nuova di sé, che è un salto inimmaginabile prima che venga richiesto, è ciò che testimoniano i martiri, questo ingresso in questa nuova dimensione di gloria, di vittoria, che riesce a portare a termine uno scopo molto di più che di quanto ci si sarebbe immaginati con la misura della propria capacità. Quindi aggiungere solo questo.
Bene, facciamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare con Don Alberto Cozzi, con Don Pierluigi Banna.
I have sung a thousand love songs, never understood what I said. It's not to say they were not good songs, I just didn't know what love meant then. I guess at times it's not been easy to
hide behind a thousand eyes that were blind but now can see me for the man I always knew I was. Let it rain on me. If you, I need no shelter. I have all I need. Protect us from whatever they come to be. When I'm tired of guessing, she knows. But none I've truly ever seen. I was just packing empty cases others carried around for me. There's a lighthouse on the far.
Bene, stiamo parlando di questo incontro, stiamo anticipando questo incontro che avverrà venerdì 5 maggio alle ore 18 a Villa Cagnola di Gazzada all'interno di questo festival, chiamato festival perché non solo ha degli incontri culturali che sono, ma anche dei momenti di musica, artistici, pensiamo al gruppo della compagnia Splendor del Vero che presenta le avventure di Pinocchio o alla grandissima presenza di questo centro, di questi ragazzi immigrati che fanno parte del centro Ballafon o altrimenti anche momenti di musica col coro da camera di Varese, col coro Josquin des Prez. Anche la possibilità invece di visitare la Basilica del San Vittore accompagnati dalla professoressa Anna Maria Ferrari per capire meglio, scoprire meglio la Basilica del San Vittore. Stiamo ai testimoni di oggi, stiamo parlando dei testimoni. Noi abbiamo in questo momento, diciamo, dei martiri in numero maggiore rispetto a quanti furono i martiri nel primo periodo del cristianesimo. È così?
Sì, Don Alberto. Sì, è così, nel senso che Papa Francesco ce lo ripete spesso e anzi si scusa di questa ripetizione, ma lui continua a sostenere che dobbiamo renderci conto che il martirio non è un'esperienza del passato, una cosa da museo, una cosa archeologica da visitare per ricordarci di qualcosa, ma l'esperienza del martirio è qualcosa che ci richiama a uno sguardo sull'attualità. E di questa esperienza attuale del martirio Papa Francesco sottolinea i due aspetti, anzitutto quello negativo, ossia che la fede cristiana oggi si propone ancora in un contesto conflittuale, non pacifico, di mancanza di libertà religiosa. Da questo punto di vista il Papa raccomanda sempre, no, nel nome di Dio non si uccide, nel nome di Dio si fa a gara nel donare la vita. Questa è la provocazione che lui raccoglie dai martiri nel documento di Abu Dhabi, nella Fratelli Tutti. Lui ci ricorda come i martiri sono comunque testimoni di una fraternità che può e deve andare al di là dei conflitti immediati, non può fermarsi lì. Però in positivo positivo, io continuo a ritenere che l'intuizione di questa fraternità che va al di là dei conflitti è possibile se c'è quella fede che percepisce la sfida a condividere qualcosa di più grande, qualcosa di oltre. A me ha sempre colpito il commento che Agostino fa nel suo sermone, nelle narrazioni sui Salmi, del martirio di Stefano, laddove Agostino constata che Stefano è estremamente duro coi suoi persecutori. Dice che non capiscono, che sono duri di cuore, che hanno bestemmiato lo Spirito Santo, che e continua a provocarli con la verità perché non fa un passo indietro. Eppure, dice Agostino, quando si avvicina al martirio e inizia a ricevere le pietre, Stefano diventa docile e tenero come un agnello e chiede a Dio di perdonare i suoi lapidatori. Perché questa svolta? Si chiede Agostino. Un suo discepolo, Fulgenzio di Ruspe, diceva che Agostino ha intuito che Stefano non può far valere la verità contro i suoi lapidatori, perché la carità che lui testimonia abbraccia anche i suoi lapidatori. E dice Fulgenzio di Ruspe, pensate che bello quel paradiso, quella carità di Dio, in cui Paolo si compiace dell'amicizia di Stefano e Stefano gioisce della presenza di Paolo. Ecco, in Cristo noi facciamo l'esperienza di qualcosa di così grande, così bello, che non può essere limitato dai nostri conflitti. Non può essere prigioniero delle nostre incomprensioni, delle nostre rivalità, ma deve essere riaffermato anche in una dinamica di perdono, perché è troppo grande, troppo bello per essere perso all'interno delle nostre frammentazioni. Quindi questo elemento positivo, i martiri oggi sono testimoni di questa bellezza che supera anche le nostre incomprensioni. E che ci sia in gioco nella fraternità universale questa bellezza che sta al di là di noi e dei nostri frammenti rimane una provocazione attualissima da non perdere.
Questi martiri hanno riconosciuto che l'avvenimento di Cristo è centrale della loro vita, hanno aderito a questo e hanno aderito con tutta la loro vita integralmente. Posso farle una domanda personale, Don Pierluigi?
Sì, grazie.
Prego. Bene, chi sono stati i suoi testimoni? Quali testimoni lei ha seguito per poter diventare prete, per poter crescere nella fede?
Beh, allora, non sono dei martiri nel senso della effusione del sangue, ma sono di sicuro dei testimoni della fede grande, perché hanno dato tutto fino all'ultimo. Penso innanzitutto a mio zio, che era un sacerdote anche lui, adesso ascolta questo momento dal cielo. È mancato nel 2015 per un tumore, ma lui fino all'ultimo mi ha testimoniato la fede, sia nella vita sia nell'andare incontro alla morte. Per me lui è stata una persona molto significativa. Poi ho avuto a Milano l'opportunità di incontrare Don Carron, che mi ha accompagnato nella vocazione, nel ricondiscernimento della vocazione. Per me questo è stato un grande testimone della fede, della certezza che Dio tracciava una strada per la mia vita e mi ha aiutato a leggere i segni che erano posti nella mia esperienza. E poi ci sono come dei martiri che senti molto vicini, ma anche se non li hai mai conosciuti, perché hanno una capacità di testimonianza che arriva anche al tuo presente. Allora, in questo momento penso in particolare a Sant'Agata, che è la patrona della città da cui provengo. Ogni anno in casa, in città, era fortemente sentita questa festa e proprio a me veniva comunicata in famiglia come un esempio di fede. E mi ricordo questa preghiera che mi impressionò sempre, di Sant'Agata, che diceva di pregare perché abbiamo fede senza rispetto umano. Oggi darebbe un po' scandalo forse questa espressione, ma a me, appena ho incominciato a essere cosciente, è un'espressione che mi ha sempre colpito, perché ricorda quello di cui ci parlava prima Don Alberto, cioè una verità che non ha paura delle convenzioni sociali. E dall'altra parte la figura già menzionata da Don Alberto, di Don Giussani, mi ha sempre richiamato a una radicalità nel modo di vivere la fede, in un modo sperimentabile dentro le pieghe dell'esistenza.
La ringrazio. Chiedo la stessa, pongo la stessa domanda a Don Alberto, anche perché non possiamo non correre, cioè siamo richiamati a correre proprio in una corsa, proprio tenendo fisso lo sguardo a Cristo, no? È questo che ci dicono i martiri, in fondo ci ridicono che vale la pena correre, vale la pena ridire ancora che il fatto di Cristo, che il Signore ci ha fatto per Lui ed è talmente grande che è giusto comunicarlo a tutti, no? Don Alberto, chi sono i tuoi...
Sì, oltre ai sacerdoti che mi hanno incoraggiato accompagnandomi a trovare in questa forma di vita, no? Quell'apertura a un bene più grande, io devo ricordare la sorella di mia nonna, la mia prozia Suor Clarita, 40 anni a Khartoum, 20 anni a Venegono Superiore a lavare i panni dei missionari comboniani, una suora splendida, morta ormai da tempo, la quale Suor Clarita, tutte le volte che tornava a casa e rimaneva con la mia famiglia, no, a vivere le ferie, passava le giornate con la corona del rosario, perché aveva promesso il rosario a un sacco di persone per malattie, e io ho avuto proprio la percezione di cos'è il lavoro della preghiera, cioè la preghiera come un gesto in cui comunico la forza salvifica di Cristo e che devo fare con serietà fino in fondo. E quella preghiera, mi ricordo quando c'erano dei litigi con mia madre perché si raffreddava la pasta, ma lei doveva finire il rosario perché l'aveva promesso a quella persona, e dava la percezione che la preghiera è proprio mettere il bisogno del fratello in comunicazione con una vita nuova che va preso sul serio fino all'ultimo grano del rosario. La cosa che mi impressionò è che quando ero giovane teologo gli regalai il libro sulla preghiera contemplativa di von Balthasar, che è di un grande teologo, e lei lo lesse, lo rilesse con una semplicità e mi disse: questo libro è proprio bello perché ha capito che cos'è la preghiera. Una suora comboniana che per 40 anni ha vissuto in missione, legge l'opera sulla preghiera di un grande teologo e dice: beh, non male, dai, ha capito anche lui che cos'è la preghiera. Ecco, lì ho avuto la percezione di che cos'è un'esperienza di fede, che è l'esperienza di quella bellezza che ti permette di valutare, no? E di consonare, no? Di suonare con un'intuizione teologica profonda, riuscendo a percepire che c'è una verità per tutti.
Bene, come possiamo concludere allora questa nostra conversazione? Abbiamo un minuto di tempo, lascio a te e al Don Pierluigi di dire due parole.
Beh, io penso che non aver paura a guardare i martiri come una possibilità della vita di fede, lasciarci provocare ancora, come dice Papa Francesco, e avere in mente, no, che la fede, di che cosa è capace la fede, perché a volte noi siamo, come dire, rassegnati alle nostre misure e non ci ricordiamo di che cosa è capace la fede in noi. Guardare questi maestri di fede rimane sempre una cosa estremamente edificante.
Don Pierluigi?
Ridico la stessa cosa con un altro termine: il martirio ci richiama alla efficacia della nostra fede che riesce a trasformare la nostra personalità. Ci sembra di perdere qualcosa, ma ci troviamo più realizzati in ciò che siamo.
Bene, ringrazio di cuore Don Pierluigi Banna e Don Alberto Cozzi per davvero queste parole, questa lezione di vita che ci hanno dato. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, risentirete questa conversazione sul sito della radio e quindi lo potrete riascoltare con attenzione tutto ciò che ci hanno detto. Grazie a tutti voi e buona giornata a tutti.